Torniamo a parlare di PFAS, PFAS, anzi, con Stefano Polesello, che è ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR.
La prima domanda che le vorrei fare è questa: ma perché non si riesce a bandire questi composti? Persino Draghi dice che sono insostituibili. Sono veramente insostituibili?
Ma allora, questi composti chiaramente hanno delle funzioni molto importanti, la caratteristica che il legame carbono-fluoro induce, la molteplicità dei legami carbono-fluoro inducono delle caratteristiche molto particolari, ma anche molto uniche. A questi composti vanno dai gas ai polimeri, quindi abbiamo un'applicazione in tutti i settori dove vengono richieste una serie di caratteristiche. Questo fa sì che in ogni settore, in moltissimi prodotti di uso comune, noi abbiamo sostanze che contengono una parte o tutto fluorurato. Questo fa sì che, insomma, è difficile pensare allo stato attuale a un mondo senza i PFAS. Faccio un esempio: si parte dai gas di refrigerazione, che sono molti di questi, anche i CFC in origine, alcuni erano PFAS, ma anche tutti quelli che sono stati generati poi sono PFAS, fino ad arrivare ai polimeri che vengono utilizzati in tutte le possibili applicazioni. In mezzo abbiamo tutta la gamma possibile di sostanze, inclusi moltissimi fluidi che vengono usati anche, diciamo, come lubrificanti, sigillanti, protettivi, vernici, eccetera. E quindi l'applicazione è molto vasta. È chiaro che mettere mano a questo mondo, toccarlo, proibire anche a pezzi la produzione di alcune parti, chiaro che poi influenza anche tutte queste parti che sono tra loro collegate. La produzione chiaramente della fluorurazione parte da fabbriche di base che fluorurano, ad esempio il cloroformio, e da lì parte la catena di fluorurazione, per cui spesso il problema anche di bandire alcune produzioni più grandi poi può influenzare anche produzioni più di nicchia dove magari la sostituzione è più difficile, e questo crea, diciamo, una grande allarme al settore industriale per il quale chiaramente si è mosso.
Ecco, ma quindi concretamente cosa si può fare? Perché noi abbiamo ascoltato settimana scorsa tutte le conseguenze cliniche e situazioni anche quindi potenzialmente gravi. E quindi ci viene da dire che queste sostanze dovrebbero essere escluse dall'utilizzo e anche dalla produzione. Lei ci ha rappresentato le difficoltà, quindi quale può essere la strada da percorrere?
La strada che sceglie, la cui proposta di scelta, ad esempio, del bando cosiddetto totale europeo, che totale non è, una strada chiaramente in itinere con dei passaggi successivi, cioè da prima c'è una valutazione di quelle che sono i possibili sostituti nelle varie applicazioni. Si pensava che le applicazioni come le scrivanti incendio fossero assolutamente insostituibili, perché i PFAS resistono a queste temperature molto alte. Diciamo che in questa fase sono già stati trovati e sostituiti in molti casi, diciamo, sostanze schiumogene che non sono a base di PFAS e che funzionano anch'esse ad alte temperature. Quindi un percorso di ricerca delle sostanze alternative che poi l'Unione Europea ha anche finanziato dal punto di vista della ricerca e della produzione, e l'identificazione di quelle che sono le attività insostituibili, essenziali. E qua chiaramente gioca molto anche il pressing industriale nella definizione di queste essenzialità. Ad esempio, una parte che sembra non sostituibile è quella dei dispositivi medici, valvole, cateteri, stent, eccetera, dove ovviamente la parte fluorurata, proprio per le caratteristiche intrinseche di basso coefficiente d'attrito, resistenza, eccetera, rappresentano chiaramente una grandissima importanza. E poi l'altra parte è quella dei gas refrigeranti, dove i sostituti ci sono, ma sono sostituti che bisogna tornare agli anni 50, al butano, all'ammoniaca. Sono stati ai tempi eliminati proprio perché avevano comunque degli effetti collaterali, diciamo, delle caratteristiche negative, che oggi vengono considerate meno negative di quelle che potrebbero essere gli F-gas. Quindi è una ricerca, una valutazione a livello proprio di possibili alternative e rischi delle varie possibili alternative. Questo percorso lungo, alcuni invece dicono no, bisogna togliere la chimica del fluoro, stop, chiudere completamente la chimica del fluoro, impedendo, diciamo, la parte iniziale proprio di fluorurazione, perché poi le aziende che comunque iniziano il processo di fluorurazione sono aziende molto inquinanti da questo punto di vista. Anche l'amianto era considerato assolutamente insostituibile, e poi sono state trovate dei sostituti. Tra questi sostituti, soprattutto la pasta del leone, ne hanno fatti ovviamente i polimeri fluorurati, quindi diciamo è un problema sempre che poi vanno valutati anche gli effetti nell'intero ciclo di vita, anche i prodotti sostitutivi di questi, e questo è un processo lungo.
Ecco, nel caso in cui si dica vabbè, ci sono però alcuni ambiti dove per ora questi prodotti non possono essere sostituiti. Qui che tipo di precauzioni andrebbero prese?
Il problema è che spesso la parte che non può essere sostituita in alcuni casi è legata ad esempio a polimeri. Penso alla questione delle membrane delle batterie elettriche di cui parlava Draghi, o i polimeri protettivi dei pannelli solari piuttosto che i dispositivi medici. È chiaro, è un problema in questo caso di smaltimento. Il polimero di per sé rilascia relativamente poco dei PFAS, cioè la fase da controllare, la fase produttiva e la fase poi di smaltimento del rifiuto. Smaltimento del rifiuto fluorato è ancora chiaramente una grandissima problematica, perché questo, essendo creato apposta per essere indistruttibile, ha per ora una sola via di distruzione, che è quella dell'incenerimento, con la possibile riemissione di frammenti o di parte fluorata. E poi c'è l'aspetto comunque, ritengo, produttivo iniziale, perché comunque da qualunque tipo di attività di fluorurazione parte necessita di un'azienda di partenza che fa la fluorurazione, che è un processo che usa l'acido fluoridrico, abbastanza pericoloso. I polimeri di per sé non inquinano, non rilasciano sostanze, se non quelle sostanze che sono state utilizzate all'interno del processo produttivo di polimerizzazione. Il grande inquinamento delle fabbriche di polimerizzazione nasceva, diciamo, dai tensioattivi adiuvanti utilizzati nel processo, il PFOA, il C6O4, GNX, queste sostanze di cui abbiamo sentito parlare in Italia e che hanno creato i problemi a Spinetta Marengo, a Miteni. Adesso le aziende stanno sostituendo questi adiuvanti con adiuvanti non fluorurati, quindi il polimero esce che non ha più in teoria queste sostanze fluorate.
Ecco, se invece venisse applicata l'altra strada, cioè stop definitivo immediato a tutti i PFAS, qui quali conseguenze si verificherebbero?
Apparentemente ci potrebbero essere dei grossi problemi in alcune catene produttive, in alcune attività, nel senso che ovviamente se tu pensi all'attività, grandissima quantità di queste sostanze sono utilizzate in attività di protezione di idro e liporepellenza in prodotti d'uso di consumo. In questo caso è chiaro che se hai il giaccone che perme un po' l'acqua, fa niente se non devi andare sull'Everest, oppure se hai la padella che attacca un po' l'uovo all'occhio di bue, ti adatti. È chiaro che invece appunto tutta la parte di dispositivi medici può essere un grande problema, catetere che si torna ai cateteri più vecchi e fanno più male, ecco, si torna indietro, diciamo, da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista può esserci un grosso anche occasione industriale che porta allo sviluppo di alternative. Questo è successo positivamente con esempio col trattato di Montreal sui CFC. Le sostanze che sono state adottate poi si sono dimostrate però in questo caso con un grandissimo potenziale di effetto climatico, diciamo di effetto serra, e quindi nell'emergenza di creare nuove sostanze alternative il rischio magari di non valutare adeguatamente il ciclo vitale della molecola e quindi comunque di avere delle altri problemi,
delle altre conseguenze.
Si spostano sempre, ecco. Credo che la soluzione di bloccare per me la produzione del fluoro non sia comunque allo stato attuale fattibile in toto, ecco, va fatto con un processo graduale.
Ecco, una domanda ancora, l'ultima, che era questa. Recentemente si è letto che la Solvay, che è un'azienda che è stata coinvolta pesantemente su queste vicende, avrebbe messo in campo dei sostituti dei PFAS. È un passo avanti reale? Pubblicità, risolvono alcuni problemi sanitari oppure no? Si sa qualcosa su questi sostituti che sono stati annunciati dalla Solvay?
Alcune aziende, per esempio la 3M, ha abbandonato proprio formalmente la chimica del fluoro e ha deciso che i potenziali costi anche di cause non valessero più la pena produrre. Questa è una via, diciamo, di pressione molto forte per abbassare la produzione. Nel caso di Solvay hanno l'obiettivo è di spostare la produzione da un certo tipologia di polimere a un'altra. Oggi Solvay ha due grosse linee di prodotti che sono gli elastomeri a base polietere e teflon, il politetrafluoretilene, che ha causato grandi problemi di inquinamento da PFOA e poi da C6O4. Quindi la sua via, da una parte, è cercare una via diversa di polimerizzare ancora il politetrafluoretilene, ma non utilizzando degli adiuvanti fluorurati, e questo loro hanno detto che sono già pronti, più o meno. Dall'altra, riducono l'attività legata ai PTFE e si muovono verso altri polimeri innovativi che sono fluorurati, ma non richiedono appunto adiuvanti fluorurati, che sono quelli su cui loro puntano molto, che sono questi legati alla transizione energetica. Loro hanno anche ricevuto dei finanziamenti PNRR in tal senso. Man mano che cambi la tipologia di molecole che produci, è più difficile cercare le sostanze emesse. Noi questa ricerca la stiamo facendo, sappiamo che esistono, che emettono comunque delle altre sostanze, anche queste nuove produzioni, però non avendo gli standard a disposizione di riconoscimento, di riferimento per riconoscere queste sostanze, non siamo in grado di intervenire. E quindi c'è una grande spinta per imporre, per esempio, un passaggio fondamentale, imporre alle aziende che, qualora producano delle nuove sostanze, indipendentemente dal fatto che loro si accampino dietro alla necessità di copertura della proprietà intellettuale e industriale, forniscano agli enti di controllo tutte le sostanze che loro usano e che possono essere messe agli intermedi.
Grazie, grazie moltissimo.
La ringrazio anche voi e saluto tutti.
Grazie, grazie ancora a Stefano Polesello, che è ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR.